Non sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?
E bentrovati sul nostro palcoscenico del mercoledì da Antonella Palermo. Siete in onda sulla Radio Vaticana in diretta, state ascoltando 105 Live. Questo pomeriggio parleremo della notizia che oggi si trova praticamente su tutti i giornali, ovvero che la produzione artistica destinata al Teatro Brancaccio e preparata da Gigi Proietti si trasferirà da settembre prossimo al Gran Teatro Tenda di Roma. Ma prima ancora vogliamo parlare del rapporto strettissimo tra Ingmar Bergman, che è scomparso proprio 3 giorni fa, il grande regista, e il teatro. Ricordiamo che Bergman ha avuto una carriera popolata da una novantina, pensate, di regie teatrali, fra prosa e lirica, una carriera avviata nel 1944 con un Macbeth, dopo che la sua vocazione artistica era stata spianata proprio dal teatro tra il 39 e il 42, quale assistente alle produzioni del Royal Theatre. Nel 1961 Bergman diventò il direttore del Teatro Drammatico di Stoccolma, quello spazio magico da lui visto per la prima volta come spettatore quando aveva 9 anni, e poi per più di 40 anni quel teatro, ovvero il Teatro Drammatico di Stoccolma, è stato un po' la sua casa, dove ha continuato a lavorare, un luogo prediletto per Bergman. Negli anni 90 lasciò definitivamente il cinema per dedicarsi ancora, e quindi tornare al teatro, anche se continuava a scrivere alcune sceneggiature o in seguito film per la TV. Nel 95 è diventato anche membro onorario dell'Unione dei Teatri d'Europa, ed è in teatro che negli ultimi anni 90 registrò un successo dietro l'altro, sia pure fra alterne crisi fisiche e psicologiche che ogni tanto afferravano il suo spirito inquieto. Do il ben trovato a Rosario Tronnolone, che questo pomeriggio ci aiuterà ad entrare un po' più da vicino nel rapporto tra il regista Ingmar Bergman, che è scomparso proprio pochi giorni fa, e il teatro. Benvenuto Rosario.
Grazie Antonella, bentrovati a tutti.
Il teatro, primo ed ultimo amore di Bergman.
Sì, senz'altro, perché ovviamente la carriera cinematografica di Ingmar Bergman è quella più nota internazionalmente, ma non ha mai abbandonato veramente la sua attività teatrale, e comunque all'interno del suo cinema ci sono costanti tracce del suo amore al teatro. Anzi, spesso dai suoi detrattori i suoi film sono stati accusati appunto di un'eccessiva teatralità, proprio per l'uso costante, quasi eccessivo, della parola, no? Di questi dialoghi lunghissimi che spesso appunto appartengono al cinema di Bergman. Un amore che era nato prestissimo, in verità, proprio dai suoi studi universitari. Bergman si era laureato in storia della letteratura con una tesi su Strindberg, e Strindberg rimarrà senz'altro il suo autore preferito. Ha messo in scena 7 lavori appunto di Strindberg e 3 edizioni di quella che per lui è il suo capolavoro, cioè Il Sogno. E appunto messo in scena in diversi periodi della sua vita, quindi con diverse letture, e poi tanti altri autori appunto amatissimi, Ibsen per esempio, di cui ha messo in scena 6 lavori, ma anche autori non appartenenti necessariamente alla cultura scandinava, quindi per esempio gli americani Williams e O'Neill, oppure Chekhov, Pirandello. E
da cosa era attratto particolarmente?
Allora, io vorrei dire che proprio il titolo di quella commedia di cui dicevamo, di Strindberg, Il Sogno, è in qualche modo significativa proprio per trovare così una chiave di lettura comune alla magia che lui riesce a creare sul palcoscenico. Io ho avuto la fortuna, tra l'altro, di vedere un suo spettacolo teatrale con la sua regia. Era appunto Lungo viaggio verso la notte di O'Neill, che è stato rappresentato qui a Roma al Teatro Argentina con Bibi Anderson, mm-hmm. squisita interprete appunto sia del cinema che del teatro di Bergman. E ti dicevo il sogno perché c'è costantemente in Bergman come il tentativo di ricostruire sul palcoscenico attraverso l'arte dell'attore, arte per la quale Bergman ha un rispetto infinito, creare una realtà che non è immediatamente percepibile dai sensi, ma che è invece percepibile dagli spettatori. Lui, cioè, a questo proposito, un bellissimo monologo in un film, tra l'altro, che è proprio ambientato in un teatro subito dopo la prova è proprio il titolo di questo film del 78, in cui un vecchio regista, che tra l'altro si chiama Vogler, come molti dei suoi personaggi, come anche il personaggio dell'attrice di Persona, appunto, quindi ancora questo ritorno, diciamo, proprio del lavoro teatrale di questa identità che si ripropone, che si ripresenta. Ti dicevo, questo regista che è appunto sul palcoscenico vuoto e che dice d'amare questo momento in cui appunto gli attori sono andati via e lui si trattiene invece nel teatro, che è ancora ricco di questi fermenti spirituali, di queste energie che ancora non hanno abbandonato questo mondo vattato e chiuso che è appunto il palcoscenico e il teatro. E mentre sta riflettendo appunto sul lavoro svolto durante la giornata, viene raggiunto da una giovane attrice, che è interpretata da Lena Olin in uno dei suoi primi ruoli, che poi l'avrebbero portata, come sai, alla fama internazionale. Questa giovane attrice vuole chiedergli un consiglio, no? Vuole chiedere consiglio a questo maestro del teatro. E lui le fa un esempio, cioè quello di un attore che sta facendo un monologo su una forcina per capelli, e dice appunto di questa forcina che è come se fossero due aghi che avessero un'unica cruna. In realtà l'attore che sta dicendo tutto questo non ha nulla in mano, però lo spettatore, dice lui, vede la forcina e vede questa immagine appunto dei due aghi con un'unica cruna. Quindi è veramente la creazione di una realtà altra che avviene per magia appunto sul palcoscenico, ed è l'unico luogo in cui, e qui ritorniamo ad un altro film fondamentale nella sua carriera, cioè Persona, è l'unico luogo dove veramente importa se le tue reazioni sono vere oppure no. È quello che dice la dottoressa appunto all'attrice, sì, Elizabeth Vogler, sì, in Persona, l'attrice che ha smesso di parlare, che si è rifugiata in un mutismo assoluto perché si è resa conto che i ruoli che ricopre nella vita sono pieni di menzogna, sono pieni di finzione. E per rifugiarsi da questa menzogna, per cercare appunto di ricercare una verità, una presenza reale a se stessa, si è rifugiata nel totale mutismo. E la dottoressa le parla e le dice appunto questo: in fondo non c'è nessun altro luogo al mondo dove conti se le tue reazioni sono vere o no, se non il palcoscenico, e forse, aggiunge, a volte nemmeno lì.
Il capolavoro veramente assoluto forse di Bergman.
Sì, probabilmente. Ma come vedi, il discorso teatro appartiene a molto del suo cinema, poi,
certo,
appunto, in Persona, lo dicevamo, dopo la prova, ma ancora Fanny ed Alexander o lo stesso Sinfonia d'autunno, sono sempre dei ritratti di artisti, e sono sempre non artisti legati al mondo del cinema, ma artisti legati al mondo del teatro.
E questo è sintomatico anche del fatto che appunto forse a lui non interessi tanto scindere gli ambiti o appunto parlare di cinema, di teatro e di televisione a compartimenti stagni.
Io sono convinto di questo, sono convinto che appunto sia nel teatro che nel cinema che nella televisione che lui ha fatto non c'è una differenza di stili. Lui parla d'un'unica arte che è quella appunto di questa impalpabile creazione d'un'illusione, e paradossalmente il suo cinema è tra virgolette teatrale, ma non nel senso di un voler denigrare ovviamente il suo lavoro, ma nel senso che usa la parola molto più di quanto altri registi non abbiano fatto nel cinema.
Rosario, per quanto riguarda il mondo della televisione?
Beh, anche questo, appunto, nel suo cinema è presente questa strana commistione. Lui usa in maniera continua i primi piani, che poi diventeranno invece una cifra stilistica più specifica appunto della televisione, ma il suo cinema è ricchissimo appunto di questi primi piani in cui lui scruta, studia le più sottili sfumature d'espressione che passano appunto attraverso l'apertura della bocca, un fremito delle ciglia, un indurimento della mascella. Tutto il suo cinema è fatto appunto di queste sottilissime espressioni legate al volto umano, quasi fosse appunto un paesaggio nel quale lui riesce a cogliere ogni possibile cambiamento. E ancora anche col teatro, per quel che riguarda il teatro, e faccio riferimento proprio allo spettacolo che avevo visto, appunto questo Lungo viaggio verso la notte di O'Neill. Bergman concentra l'attenzione attraverso le luci, attraverso la recitazione, attraverso lo spostamento delle linee di forza dei personaggi sul palcoscenico, in maniera tale che lo spettatore sia portato istintivamente a crearsi un suo primo piano appunto sull'attore, in maniera da così ridurre all'essenziale, a quello che veramente è significativo, quello che appare sul palcoscenico.
E allora non c'è più distinzione che regga.
Non così forte. D'altronde, volevo citarti così il finale di Fanny ed Alexander, in cui il personaggio della nonna, che ancora una volta è una vecchia attrice, sta parlando appunto al suo nipotino, ad Alexander, e gli legge proprio un brano del sogno di Strindberg. E gli dice appunto questa creazione di cui ti parlavo, no? Tutto può accadere, tutto è possibile e verosimile. Il tempo e lo spazio non esistono. L'immaginazione fila e tesse nuovi disegni. Ed è proprio questa capacità straordinaria che Bergman ha avuto di veramente di creare una realtà altra, una realtà di sogno, come poi il titolo dell'opera che lo ha maggiormente affascinato nella sua carriera.
Grazie davvero a Rosario Tronnolone, che ci ha aiutato a scoprire un po' di più, in particolare il rapporto di Ingmar Bergman e del teatro, del palcoscenico, suo primo ed ultimo amore. Grazie. Cambiamo argomento. Le chiavi del Teatro Brancaccio di Roma sono state riconsegnate al proprietario, che ha detto di assumersi ora a lui l'onere della prossima stagione. Gigi Proietti, con la produzione che era già stata preparata per la prossima stagione e destinata alla Sala Storica di Roma, adesso si trasferirà al Gran Teatro Tenda di Roma. Proietti trasloca e dice: ricomincio sotto il tendone. Ricordiamo che Proietti non diventa il direttore artistico di questa sala, ma vi porta appunto solo le proprie produzioni, comprese le due riprese del suo recital e alcuni dei lavori che aveva già programmato al Brancaccio. Il Gran Teatro è un tendone da oltre 1500 posti che l'impresario David Zard ha costruito 5 anni fa per ospitare il musical Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante e poi anche La Tosca di Lucio Dalla. Il destino del Brancaccio resta, dobbiamo dirlo, ancora incerto. Ciò che è sicuro è che appunto Proietti torna sotto una tenda, in fondo laddove ha cominciato con il suo spettacolo più famoso, A Megli Occhi Please, debuttò 31 anni fa al Teatro Tenda appunto di Piazza Mancini. Ha detto Proietti: delle tende sono un esperto, ed ora si ricomincia, si ritenda, con un simpatico gioco di parole, il che mi fa sentire giovane. Esco da questa storia arricchito di esperienze di ogni tipo e a tutti ho detto: dimenticatevi ogni cosa, per ripartire bisogna avere lo spirito libero e la voglia di divertirci. E noi oggi vogliamo ricordare ancora la festa che una decina di giorni fa Proietti, proprio al Brancaccio, ha voluto offrire alla sua gente, non solo ai romani, perché sono intervenuti moltissimi attori, ma anche direttori di teatri e registi da più parti d'Italia, per salutarlo e per dimostrargli il proprio affetto. È stata una festa a cui ha partecipato anche il nostro Fabio Colagrande, che ci racconta com'è andata.
Me vie da piagne, ma che sarà? Che mi significa sta novità? l'uomo non piagne mai, io perché mi metto a piagnere davanti a te. Pure si soffre e se sente.
Sì, è stata una serata molto particolare, una di quelle serate davvero irripetibili, perché davvero innanzitutto andare a teatro, assistere a uno spettacolo di 3 ore con ospiti del calibro di Luigi Proietti, Renzo Arbore, Marisa Laurito, Nicola Piovani, Leo Gullotta, Gigi Magni, è davvero un'occasione unica e soprattutto un po' come atto finale di questa querelle tra Maurizio Costanzo e Gigi Proietti, direzione artistica del Brancaccio, questo era il, come dire, l'oggetto del contendere, e alla fine Proietti ha avuto una tale mobilitazione nei suoi confronti, un tale affetto dal pubblico romano, che si è sentito in dovere di ringraziare questo pubblico offrendo questa serata a spettacolo. Doveva essere all'inizio la serata dell'addio, poi alla fine è diventata la serata del ringraziamento, una serata nella quale secondo me veramente si è visto quanto il pubblico romano abbia voglia di questo genere di spettacolo. Una battuta su tutte: Proietti in quella serata ha recitato solamente, ha cantato, ha chiamato i suoi amici sul palco, quindi è stata anche l'occasione per ripetere i suoi sketch più celebri, ma ogni tanto veniva fuori qualche battuta polemica, veniva fuori qualche accenno a questa situazione, e a un certo punto Proietti ha detto: mi dà fastidio quando sui giornali si parla di Vallettopoli, si parla delle intercettazioni, si parla delle foto di Corona e si dice scandalo nel mondo dello spettacolo. No, quello non è il mondo dello spettacolo, è questo il mondo dello spettacolo, e ha indicato il palcoscenico e lo staff, i giovani che lavorano con lui, i suoi allievi, e lì è partito un grande applauso, perché forse si è visto lunedì scorso al Brancaccio che la gente, vedendosi scippare Proietti e temendo che Proietti se ne andasse, si è ricordata che lo spettacolo che amiamo veramente è quello del teatro. Chissà che non sia vero, lo saremo a vedere.
Tra alcuni commentatori nei giorni scorsi è venuto fuori anche questa contrapposizione tra il mondo televisivo, come accennavi, e lo spettacolo dal vivo, e sembrava che dovesse vincere il mondo della televisione. Allora, come stanno le cose? Da questa serata cosa è emerso?
È verissimo, guarda, c'è stato un editoriale in particolare di Michele Serra su Repubblica che aveva un po' semplificato la battaglia tra Costanzo e Proietti dicendo: è la televisione che divora il teatro, lo scontro tra il soccombente Proietti e lo stravincente Costanzo, scriveva Serra, è la lotta impari tra un lavoratore di vecchio stampo e un manager multimediale, chissà chi vincerà. Ricordo De Filippo che negli ultimi anni della sua vita diceva: la televisione non batterà mai il teatro, sembrava un po' utopico, un po' ingenuo, chissà alla fine chi l'avrà vinta. Sicuramente l'altra sera si è visto che la gente ha ancora molta voglia di questo genere di spettacolo, ed è curioso e sintomatico che ciò avvenga a Roma, dove un artista come Proietti, che ormai è vicino ai 70 anni, incarna una tradizione culturale, teatrale, è l'unico erede riconosciuto del grande Ettore Petrolini. Quindi, vedendosi scippare Proietti, la gente ha detto: aiuto, qui perdiamo anche le nostre radici culturali, perdiamo la nostra storia. Ed è in fondo la rivincita rispetto a un pubblico che di solito sembra prediligere i reality, i tronisti, le vallette. Infatti le battute che circolavano sul palcoscenico l'altra sera erano queste.
Insomma, paradossalmente ci voleva un episodio del genere per far esprimere tutto l'affetto per il teatro da parte della gente, più di quanto forse non si immagini, più di quanto la stampa e i media in generale forse normalmente raccontano.
Sì, forse questa è la dimostrazione che il mondo dei mass media molte volte non riesce, ma anche per esigenze forse di mercato, non può raccontare quella che è la vera realtà culturale, come in questo caso quella teatrale. Da tempo ormai ci si lamenta che le pagine dei giornali non parlino più di teatro, ma parlano spesso di televisione. Ci sono ovviamente delle alleanze anche di tipo commerciale, eccetera, ma esiste evidentemente non solo una grande attività artistica sommersa, ma esiste anche un pubblico che vuole quel tipo di attività artistica. Non a caso il Teatro Brancaccio, e tra il pubblico c'era anche il sindaco di Roma Walter Veltroni, che l'ha ricordato, da quando lo ha preso in mano di nuovo Proietti negli ultimi 6 anni è tornato a essere uno dei teatri che incassa di più in tutta Italia. Brancaccio, che lo ricordiamo, è storicamente legato a Proietti, perché qui nel 79 lui ha il suo laboratorio teatrale artistico aperto ai giovani, che ha sfornato
decine
grandissimi talenti. Ricordava anni fa Proietti come addirittura Anna Marchesini e Tullio Solenghi, mi sembra, o Massimo Lopez, due del trio, insomma, quando erano già abbastanza noti, andarono da Proietti e gli dissero: vogliamo avere un po' di lezioni da te. Lui disse: ma voi siete già bravissimi così. No, no, abbiamo bisogno di aggiornamento. Insomma, è considerato un maestro, ha dato tanto e continua a dare molto ai giovani che vogliono avere successo sul palcoscenico.
Insomma, si parla spesso di crisi del teatro, sicuramente tutto questo dimostra che la crisi sicuramente non è quella del gusto, diciamo, per il teatro da parte della gente. Tu mi accennavi prima che Proietti è cambiato, effettivamente, come hai ricordato, ormai si avvia verso la veneranda età di 70 anni, ha subito un'evoluzione la sua carriera e il suo modo di presentarsi al pubblico.
Sì, io che anch'io non sono giovanissimo, la prima volta che l'ho visto recitare dal vivo era proprio il 78-79 sul palco del Brancaccio, quando portava in scena la commedia musicale dalla quale abbiamo appena ascoltato un brano, Me vie da piagna. La commedia era il Gaetanaccio, scritta appunto con Gigi Magni, che non a caso era lunedì al Brancaccio. E allora, da allora in poi, ho visto altre volte dal vivo Proietti. L'ho visto lunedì quando ormai davvero ha raggiunto una maturità artistica eccezionale, ma ha anche cambiato un po' il suo modo di recitare. È smagrito, è un po' invecchiato, limita le forze rispetto a un tempo, ma è ancora più raffinato rispetto a un tempo. Gioca di più sui toni sfumati, alza di meno il volume della voce, è bellissima, e gioca molto di più sulla mimica, sulle pause. È sempre un grande mattatore, ha recitato Dante e ha alluso anche a Benigni dicendo: anch'io so recitare Dante, infatti la gente gli ha risposto con un applauso. Sa cantare Sinatra come pochi, però ha una capacità espressiva che io direi viene prima e va oltre la parola, per cui può reincarnare i lazzi di Petrolini, ma può anche far fugliare il napoletano come solo De Filippo sapeva fare, cioè sa esprimersi senza parlare in maniera superba. Non a caso Marisa Laurito, che era presente sul palcoscenico e ha recitato con De Filippo, ha detto: è l'unico vero erede di De Filippo adesso è Proietti, perché non imita De Filippo ma sa fare Di Filippo. E l'ultimo spettacolo che ha portato a scena al Brancaccio, Gigi Proietti, lo iniziava proprio con un atto unico di Di Filippo che chi lo ha visto, io non ho avuto la fortuna, pare fosse davvero straordinario.
A te, che sei molto legato al mondo del teatro, perché insomma riesci anche da un po' di anni a farlo, cosa ha regalato questa serata?
Ha regalato l'illusione che forse c'è la possibilità di ridare ancora più spazio dal punto di vista, diciamo, degli investimenti a questo genere di spettacolo, e che forse la gente che ha dedicato due minuti di applauso, una standing ovation a Proietti l'altra sera, si è resa conto che se continuiamo a guardare troppa televisione e a incentivare troppo altri mezzi di comunicazione, stiamo perdendo una grossa occasione.
L'uomo c'è verde, dimmi perché, che c'ho da perdere, sì, ho perso a te.
E noi ci fermiamo qui per ora, vi lascio il nostro sito internet 105live.radiovaticana.org, se volete chiamarci il nostro numero è sempre 800 208 802. Buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Un saluto da Antonella Palermo.
Effetto Cinema. Il grande schermo e la magia dello sguardo. Effetto Cinema di Rosario Tronnolone. Ogni sabato mattina alle ore 10:30 su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.